Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Componente del collegio del Garante della Privacy, ufficialmente si chiama Garante della Protezione dei Dati Personali, già avvocato cassazionista. Dunque, lei è intervenuto con un articolo molto interessante pubblicato sul Fatto Quotidiano, intervenuto anche su un articolo che leggo su Agenda Digitale. Qual è la sua posizione al riguardo?
Ma io sono fondamentalmente convinto della circostanza che i grandi social oggi raccontano di essere intervenuti a difesa della democrazia, cioè sostanzialmente sostengono che se avessero lasciato il diritto di tribuna, di palco a Trump e poi ai suoi sostenitori, o piuttosto nel caso di Apple e di Google, se avessero lasciato distribuire e vendere l'app Parler, quella utilizzata poi dalla più parte dei sostenitori di Trump per organizzare la protesta, la democrazia avrebbe corso un rischio insostenibile. Ecco, la mia posizione è che l'intervento dei social per scippare, sottrarre il palco a Trump, viceversa, sia il vero delitto contro la democrazia, perché per quanto antidemocratiche si possano ritenere, personalmente le ritengo, ma naturalmente è un giudizio come un altro, le parole di Trump, l'arringare la folla a sovvertire anche attraverso la violenza un risultato elettorale, però sta di fatto che decidere chi ha diritto di parola e chi non ha diritto di parola è, dal mio punto di vista, in democrazia un compito che spetta esclusivamente a giudici e autorità, e che non può toccare ad una società privata, che ovviamente e legittimamente risponde prima agli azionisti, poi alle leggi e alla Costituzione. Ecco, qualcosa nel metodo, dal mio punto di vista, sta andando storto. E il fatto che la decisione nella sostanza possa essere più o meno condivisibile, forse persino necessaria a scongiurare il rischio che si ripetessero incidenti gravi, drammatici, come l'invasione del congresso con le morti che ne sono conseguite, onestamente non credo basti per rivedere questo giudizio, salvo non voler naturalmente ritornare indietro nel tempo e dire che il fine giustifica i mezzi, e in qualche modo, come dire, considerare Machiavelli uno statista al passo con
i tempi. Naturalmente questo, cioè, poi c'è, diciamo, un tema che va oltre ancora questa vicenda specifica, che riguarda questi metastati oramai, no? Che sono queste grandi società multinazionali che lavorano nel campo del web e che ad esempio stanno pensando di battere moneta. Quindi un tema che ci ritroveremo a partire dalla libertà di espressione, cioè il rapporto tra la legislazione interna di questi metastati e il nostro stato di diritto. Però le volevo prima chiedere quella che è l'obiezione più classica, che infatti è appena arrivata da diversi nostri ascoltatori: ma insomma, questi sono dei soggetti privati, quindi loro danno delle regole, chi ci sta bene, chi non ci sta va fuori. Quindi si sa che lì comanda Zuckerberg, io la riassumo così, per cui se ci vuoi stare dentro sono affari tuoi, e se no non ci stai. Come si può rispondere a questa obiezione?
Diciamo, probabilmente c'è un primo livello di risposta possibile che finisce col dar ragione all'obiezione, cioè a guardare ad oggi, per come si dice, a diritto positivo, a diritto vigente, a regole del gioco in questo istante. In effetti abbiamo accettato, quando siamo entrati su Facebook, su Twitter, quelle regole lì, quelle di un giardino privato, nelle quali c'è scritto non si gioca a palla, e se giochiamo a palla il proprietario del giardino ben può metterci alla porta. Contemporaneamente però credo che ci sia da fare anche un discorso diverso, perché questi è vero che sono nati come giardini privati, come dei parchi dei divertimenti, nei quali quando si compra il biglietto si accetta più o meno consapevolmente il regolamento di quel parco, però è altrettanto vero che negli anni sono enormemente cresciuti e oggi hanno raggiunto una dimensione che, diciamo, non in maniera casuale molti di noi ormai chiamano metastato, ecco. E dal mio punto di vista, quando arrivi a quella dimensione lì, quando diventi parte integrante di una infrastruttura globale di comunicazione, ecco, probabilmente gli obblighi o almeno gli oneri che incombono su di te sono un po' di più di quelli che spettano a qualsiasi altro soggetto in una posizione meno forte dalla tua. Ecco, tanto per dirla diversamente, per rispondere anche ad un'altra obiezione a questa tesi, cioè vabbè, tutto sommato Facebook toglie la parola Trump, ma Trump può andare a parlare altrove e altrettanto può fare in relazione a Twitter. Ecco, questo è vero, ma probabilmente oggi dobbiamo prendere atto del fatto che è vero fino a un certo punto, nel senso che altri palchi altrettanto frequentati, altrettanto rilevanti dal punto di vista mediatico politico, per quella che è la condizione oligopolistica di mercato, di fatto non esistono.
La condizione oligopolistica è peraltro, diciamo, è stata costruita sulla base delle leggi vigenti, quindi sfruttando anche le contraddizioni delle leggi vigenti. Diciamo che quello che possiamo dire è che sicuramente serve, no, una riflessione ed anche diciamo una regolamentazione di queste cose. Però possiamo dire anche che non è vero che poi uno può, nel proprio giardino, può fare quello che gli può dare le regole che gli pare, perché comunque c'è una Costituzione, ci sono delle leggi, no, che bisogna rispettare. Io richiamo sempre, ma lei mi insegnerà, l'articolo 42 della Costituzione, cioè comunque c'è un sistema di regole superiori a cui bisogna fare riferimento. Non è che nel proprio giardino uno può fare sempre quello che gli pare, no?
Beh, nel proprio giardino, per esempio, la libertà di parola dovrebbe essere tutelata, e parlo della libertà di parola pensando a Trump sbattuto fuori da Facebook e da Twitter. Potrei dire anche la libertà di impresa, pensando a Parler, al social network dei ribelli, per dirla così, sbattuto fuori dagli store di Apple e di Google. Ecco, insomma, i diritti costituzionali vengono prima dei contratti. Qui mi sembra che siano sostanzialmente saltati in questa vicenda. Oggi leggevo di Airbnb che ugualmente sta revocando le prenotazioni fatte da una serie di suoi utenti a Washington in occasione della cerimonia di insediamento di Biden, perché dice se c'è il rischio che siano terroristi violenti aderenti a dei gruppi pro Trump, è bene che io non gli metta a disposizione la possibilità di prenotare un appartamento. Ma ecco, naturalmente tutto questo non ha niente a che vedere con la Costituzione, cioè a dare un daspo da un'intera città come Washington non può essere un soggetto privato, e decidere che un presidente in carica degli Stati Uniti d'America, quale che sia il giudizio,
esatto, cioè no, se ci sta simpatico o antipatico, questo cambia
questo
poco.
Conta poco, non può contare mentre valutiamo questa
situazione. Nel momento in cui contasse sarebbe davvero preoccupante, perché dovremmo fare le leggi a simpatia o antipatia. Grazie al
grazie a lei.
Grazie al professor Guido Scorza, buona serata e buon lavoro a lei naturalmente. E peraltro, insomma, questo tema continuate a scrivere, vedo molto lanciati, ma insomma, è intervenuto anche